Benvenuti alla ventesima puntata del podcast Raccontando Primo Levi, il canale dedicato interamente al grande scrittore italiano. Nell'episodio precedente abbiamo affrontato gli ultimi giorni in Auschwitz, con i nazisti che evacuano il campo portando con loro tutti i prigionieri abili a camminare e abbandonando i malati a se stessi. I primi moriranno quasi tutti per fatica e assideramento durante la cosiddetta marcia della morte, mentre alcuni degli altri, tra cui ricordiamo Levi, che rimane in lager perché è malato di scarlattina, si salvano fortunosamente grazie all'arrivo dell'Armata Rossa. L'incubo feroce di Auschwitz, con la sua disumanizzazione, la sua idea costante di tenebra e morte, sembra improvvisamente incrinarsi, lasciando entrare uno spiraglio di luce. Un Levi provato duramente dalla malattia ed i suoi compagni sopravvissuti vengono trasferiti dal campo di Buna-Monowitz al campo grande di Auschwitz, dopo essere stati caricati su un carretto come gli appestati del Manzoni. Li attende un bagno, una camicia, un paio di mutande nuove e l'ultimo taglio di capelli a zero ad opera di un barbiere corpulento con occhi selvaggi e spiritati, come lo definisce Levi. Dopodiché l'autore trascorre 5 giorni nuovamente in un reparto infettivi, finché la febbre non lo abbandona miracolosamente del tutto. Ricomincia così a mangiare, ma solo verso la fine di febbraio, e siamo sempre nel 45, scende dal letto ed inizia lentamente il suo viaggio picaresco tra campi di sosta sparsi in mezza Europa, in attesa di tornare in Italia. In treno o su altri mezzi di fortuna, infatti, Levi vive per quasi 10 mesi una vera e propria avventura nell'avventura, che lo vede protagonista di un lunghissimo e assurdo itinerario attraverso la Polonia, l'Ucraina, la Russia Bianca, la Romania, l'Ungheria e l'Austria. Il tutto mirabilmente raccontato con dovizia di particolari nel suo secondo libro, La Tregua, che qui, nei pochi minuti di un episodio di podcast, non avrebbe la stessa resa, lo stesso impatto emotivo. Visto che però lo sguardo di Levi continua sempre ad essere uno sguardo antropologico, anche dopo la detenzione in lager, vorrei soffermarmi brevemente su 3 personaggi che in qualche modo caratterizzano il processo di bestializzazione dell'uomo determinato dall'aver vissuto l'esperienza del campo di concentramento. Il primo è sicuramente Urbinek, un bambino di circa 3 anni, forse nato ad Auschwitz, che Levi conosce al campo grande appena dopo la liberazione dei russi. Era paralizzato dalle reni in giù, le gambe atrofiche e magre come stecchini. I suoi occhi però, che erano incassati in un viso smunto e triangolare, apparivano terribilmente vivi, pieni di richieste, animati dalla chiara volontà di uscire da un mutismo che lo attanagliava. Urbinek infatti non sapeva parlare. Urbinek non era neppure il suo nome reale. I prigionieri iniziarono infatti a chiamarlo così perché assomigliava al suono di alcune parole disarticolate che emetteva durante tutto il giorno, e quella parola che gli mancava e che nessuno ha mai cercato di insegnargli sembrava essere la sintesi di quanto ha prodotto Auschwitz. Un essere che non è più completamente uomo, che non riesce ad esprimere il proprio dolore, che non riesce a descrivere l'immonda realtà che lo circonda. In lui si avverte sì, la necessità della parola, ma non riesce a farsi comprendere dagli altri. Il richiamo dunque alla condizione di ogni sopravvissuto al lager che teme di non essere creduto da parenti e amici, da chi altro non abbia vissuto un'esperienza simile, qui è quanto mai chiara. Urbinek, aiutato da un altro ragazzo ungherese, un certo König, conosciuto come Enek, cercherà con ostinazione fino alla fine dei suoi giorni di emettere una parola comprensibile, ma i suoi pensieri rimarranno segreti e relegati in uno spazio governato dall'oblio. Levi lo descrive così. Urbinek, che aveva 3 anni e forse era nato in Auschwitz e non aveva mai visto un albero. Urbinek, che aveva combattuto come un uomo fino all'ultimo respiro per conquistarsi l'entrata nel mondo degli uomini da cui una potenza bestiale lo aveva bandito. Urbinek, il senza nome, il cui minuscolo avambraccio era pure stato segnato col tatuaggio di Auschwitz. Urbinek morì ai primi giorni del marzo 1945, libero ma non redento. Nulla resta di lui, egli testimonia attraverso queste mie parole. Il secondo personaggio è invece Mordo Nahum, conosciuto come il Greco, Aveva più o meno 40 anni, era rosso di pelo e di pelle, aveva occhi grandi, scialbi e un grosso naso aquilino. Levi lo definisce di statura piuttosto alta e camminava curvo e sapeva un sacco di lingue. Lo spagnolo, come tutti gli ebrei di Salonicco, del resto, il francese, il turco, il bulgaro, un po' di albanese e l'italiano. Un italiano ostentato, ma di buon accento. Il greco viene visto da Levi come un lupo solitario, in eterna guerra contro tutti, dotato di un'aura di nobiltà, proprio come sono i lupi in natura, che vivono la propria ferocia in maniera innata e pura. Era un uomo forte e freddo, con una grande esperienza nella contrattazione di qualsiasi cosa, caratteristiche perfette per chi voleva sopravvivere in lager. Lui, Levi, lo descrive così: fondamento della sua etica era il lavoro, che egli sentiva come sacro dovere, ma che intendeva in senso molto ampio. Era lavoro tutto e solo ciò che portava a guadagno senza limitare la libertà. Il concetto di lavoro comprendeva quindi, oltre ad alcune attività lecite, anche ad esempio il contrabbando, il furto, la truffa. Non la rapina, non era un violento. Con Mordonaum, Levi trascorrerà diversi giorni nella sua prima parte di viaggio, vivendo grazie a molti espedienti insieme a lui, a Zakova, poi a Cracovia ed infine a Katowice, dove le loro strade si separano perché lì hanno organizzato due campi di raccolta distinti fra italiani e greci. Levi lo rincontrerà altre due volte prima di tornare a Torino, due apparizioni improvvise, fugaci, in situazioni bizzarre, soprattutto l'ultima, quella di Sluz, nella Russia Bianca, ad un centinaio di chilometri da Minsk, dove trova un greco diventato il protettore di una ventina di ragazze della Bessarabia che si prostituiscono per campare. Ma tornando a Katowice, Levi qui inizia a lavorare presso un'infermeria del campo dopo essersi spacciato per un dottore, e a Katowice incontra Cesare, che forse aveva già avuto modo di incrociare negli ultimi e convulsi giorni di Auschwitz, senza però entrare mai in confidenza. Dico forse perché pare che questo particolare venga inserito nel capitolo della tregua a lui dedicato in un momento successivo, almeno secondo quanto è stato riferito dal giornalista Giovanni Tesio, che potrà analizzare il quaderno di appunti di Levi. Un particolare non fondamentale, ma funzionale per lo sviluppo narrativo del libro. Comunque sia, Cesare è il terzo personaggio che caratterizza il viaggio di ritorno di Levi. Cesare aveva poco più di 20 anni, vantava una preparazione merceologica eccezionale, paragonabile a quella del greco, dice Levi. Cesare però era caratterialmente molto diverso, era sempre pieno di calore umano, non conosceva né l'odio né il disprezzo, era gioioso e pieno di contraddizioni. Levi lo definisce furbo e ingenuo, temerario e cauto, molto ignorante, molto innocente e molto civile. Altra cosa che lo differenziava dal greco era la concezione del lavoro. Per Cesare il lavoro era una sgradevole necessità o una gradevole occasione di incontri, non rappresentava però un'ossessione o la capacità di affermare se stessi, ed il suo carattere aperto e giocoso non lo fa essere un lupo, bensì Levi lo vede più come un cane, l'immagine dell'individuo solo che coltiva la sua avventura solitaria senza avere però la forza di sottrarsi ad una legge che è a lui superiore, che è rappresentata dal suo destino, dal suo lasciarsi vivere nello scorrere dei giorni. Levi dalle pagine della tregua lascia trasparire la sua passione per l'osservazione uomo-animale quando veste i panni proprio dell'osservatore nelle imprese truffaldine dell'amico. Un amico che rimarrà al suo fianco praticamente fino al 18 ottobre 1945, quando le loro strade si dividono. Levi sale su un treno che da Pescantina vicino a Verona lo porterà a Torino. Qui, fortunosamente, lo scrittore troverà ancora intatto il suo palazzo, che era stato risparmiato dai bombardamenti. Tutti i suoi familiari sono vivi, ma nessuno lo aspetta. Lo trovano gonfio, barbuto, lacero. Stentano quasi a riconoscerlo, come lui stesso afferma. L'incubo sembra dunque finito. Potrà di nuovo vedere i vecchi amici, avere cibi caldi, un letto morbido e pulito, anche se ci vorranno settimane per smettere di camminare con lo sguardo fisso a terra, in cerca di qualcosa da mangiare o raccogliere per poi venderla in cambio di pane, come avveniva ogni giorno in lager. Così come è forte, fortissima, gli rimarrà addosso la sensazione di aver lasciato una parte di sé dentro Auschwitz, una parte oscura e indicibile, proprio come la parola assente di Urbinek. Per non parlare di una delle principali tematiche nell'esperienza concentrazionaria, cioè di quel senso di vergogna latente, paradossale, che scaturisce in Levi fin dal primo giorno di Auschwitz, dove smette di essere considerato un uomo e poi, soprattutto, alla fine di quell'esperienza traumatica, dove la vergogna si nasconde nella colpa di essere uno dei sopravvissuti, sopravvissuti a suo dire a discapito degli altri, dei migliori, che non lasciandosi intaccare nell'animo, non lasciandosi corrompere dal lager, sono morti. E qui si innesta tutta la questione del testimone, della differenza fra i salvati e i sommersi che ispirerà il titolo dell'ultimo libro di Levi, di cui comunque avremo modo di parlare nei prossimi episodi. Ma facciamo un passo indietro per parlare del viaggio di ritorno dello scrittore e la sua paura di non essere creduto dai parenti dopo un'esperienza così terribile, un'esperienza che va oltre ogni comprensione umana. Vorrei leggervi la mia poesia intitolata Il ritorno, contenuta nella raccolta Il lato oscuro del centauro, 100 anni di Primo Levi. È la sera che fa del 18 il giorno, in questo mese senza fine di ottobre. Pescantina, con le sue poche luci, va. Si perde svelta sopra il filo che ruglia, festinando nella materia dell'acciaio. Tu sei col pensiero che vieta il sonno, che scava come tarlo nella tua barba. È divenuta la bocca un nido di parole senza pace, quella paura che non sia la pena creduta, nemmeno ascoltata. Ti immagini poi vicino all'ora di casa, il tuo dire di essere arrivato a Torino, che non avrà solo della città la forma, ma il calore disperato di un abbraccio, e ti pare quiete adesso, ti pare vita. Bene, siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio, dove conosceremo un altro amico prezioso di Primo Levi, di cui finora non vi ho mai parlato, Lorenzo, il muratore italiano che in lager lo aiuterà spesso, portandogli da mangiare. A presto!